Cari fratelli e sorelle, ogni anno la messa del Crisma ci esorta a rientrare in quel sì alla chiamata di Dio che abbiamo pronunciato nel giorno della nostra ordinazione sacerdotale. Azum, eccomi. Abbiamo detto come Isaia quando sentì la voce di Dio che domandava chi manderò e chi andrà per noi. Eccomi, manda a me, rispose Isaia. Poi il Signore stesso, mediante le mani del Vescovo, ci impose le mani e noi ci siamo donati alla sua missione. Successivamente abbiamo percorso parecchie vie nell'ambito della sua chiamata. Possiamo noi sempre affermare ciò che Paolo, dopo anni di un servizio al Vangelo spesso faticoso, segnato da sofferenze di ogni genere, scrisse ai Corinzi: il nostro zelo non vien meno in quel ministero che per la misericordia di Dio ci è stato affidato. Il nostro zelo non vien meno. Preghiamo in questo giorno affinché esso venga sempre riacceso, affinché venga sempre nuovamente nutrito dalla fiamma viva del Vangelo. Allo stesso tempo, il Giovedì Santo è per noi un'occasione per chiederci: a che cosa abbiamo detto sì? Che cosa è questo essere sacerdoti di Gesù Cristo? Il canone secondo del nostro Missale, che probabilmente fu redatto già alla fine del secondo secolo qui a Roma, descrive l'essenza del ministero sacerdotale con la parola con cui nel libro del Deuteronomio veniva descritta l'essenza del sacerdozio veterotestamentario: a stare coram te et tibi ministrare. Sono quindi due i compiti che definiscono l'essenza del ministero sacerdotale. In primo luogo, lo stare davanti al Signore. Nel libro del Deuteronomio ciò va letto nel contesto della disposizione precedente, secondo cui i sacerdoti non ricevevano alcuna porzione di terreno nella Terra Santa, essi vivevano di Dio e per Dio. Non attendeva ai soliti lavori necessari per il sostentamento della vita quotidiana, la loro professione era stare davanti al Signore, guardare a Lui, esserci per Lui. Così in definitiva la parola indicava una vita alla presenza di Dio e con ciò anche un ministero in rappresentanza degli altri. Come gli altri coltivavano la terra della quale viveva anche il sacerdote, così egli manteneva il mondo aperto verso Dio, doveva vivere con lo sguardo rivolto a Lui. Se questa parola ora si trova nel canone della Messa, immediatamente dopo la consecrazione dei doni, dopo l'entrata del Signore nell'assemblea in preghiera, allora ciò indica per noi lo stare davanti al Signore presente, indica cioè l'Eucaristia come centro della vita sacerdotale. Ma anche qui la portata va oltre. Nell'inno della liturgia delle ore, che durante la Quaresima introduce l'ufficio delle letture, ufficio che una volta presso i monaci era recitato durante l'ora della veglia notturna davanti a Dio e per gli uomini, dico, nell'inno di questa liturgia, uno dei compiti della Quaresima è descritto con l'imperativo «Arctius per stemos in custodia». Stiamo di guardia in modo più intenso. Nella tradizione del monachesimo siriaco i monaci erano qualificati come coloro che stanno in piedi. Lo stare in piedi era l'espressione della vigilanza. Ciò che qui era considerato compito dei monaci, possiamo con ragione vederlo anche come espressione della missione sacerdotale e come giusta interpretazione della parola del Deuteronomio. Il sacerdote deve essere uno che vigila. Deve stare in guardia di fronte alle potenze incalzanti del male. Deve tenere sveglio il mondo per Dio. Deve essere uno che sta in piedi, dritto di fronte alle correnti del tempo, dritto nella verità, dritto nell'impegno per il bene. Lo stare davanti al Signore deve essere sempre nel più profondo anche un farsi carico degli uomini presso il Signore, che a sua volta si fa carico di tutti noi presso il Padre. E deve essere un farsi carico di Lui, di Cristo, della sua parola, della sua verità, del suo amore. Retto deve essere il sacerdote, impavido, e disposto ad incassare per il Signore anche oltracci, come riferiscono gli Atti degli Apostoli. Essi erano lieti di essere stati oltracciati per amore del nome di Gesù. Passiamo ora alla seconda parola, che il canone secondo riprende dal testo dell'Antico Testamento: stare davanti a te e a te servire. Il sacerdote, abbiamo detto, deve essere una persona retta, vigilante, una persona che sta dritta. A tutto ciò si aggiunge poi il servire. Nel testo vetro-testamentario questa parola ha un significato essenzialmente rituale. Ai sacerdoti spettavano tutte le azioni di culto previste dalla legge. Ma questo agire secondo il rito veniva poi classificato come servizio, come un incarico di servizio. E così si spiega in quale spirito quelle attività dovevano essere svolte. Con l'assunzione della parola servire nel canone, questo significato liturgico del termine viene in un certo modo adottato conformemente alla novità del culto cristiano. Ciò che il sacerdote fa in quel momento, nella celebrazione dell'Eucaristia, è servire, compiere un servizio a Dio e un servizio agli uomini. Il culto che Cristo ha reso al Padre è stato il donarsi sino alla fine per gli uomini. In questo culto, in questo servizio, il sacerdote deve inserirsi. Così la parola servire comporta molte dimensioni. Certamente ne fa parte innanzitutto la retta celebrazione della liturgia e dei sacramenti in genere, compiuta con partecipazione interiore. Dobbiamo imparare a comprendere sempre di più la sacra liturgia in tutta la sua essenza, sviluppare una viva familiarità con essa, così che diventi l'anima della nostra vita quotidiana. È allora che celebriamo in modo giusto. Allora emerge da sé l'ars celebrande, l'arte del celebrare. In quest'arte non deve esserci niente di artefatto. Se la liturgia è un compito centrale del sacerdote, ciò significa anche che la preghiera deve essere una realtà prioritaria da imparare sempre di nuovo e sempre più profondamente alla scuola di Cristo e dei santi di tutti i tempi. Poiché la liturgia cristiana per sua natura è sempre anche annuncio, dobbiamo essere persone che con la parola di Dio hanno familiarità, la amano e la vivano. Solo allora potremo spiegarla in modo adeguato. Servire il Signore. Il servizio sacerdotale significa proprio anche imparare a conoscere il Signore nella sua parola e a farlo conoscere a tutti coloro che Egli ci affida. Fanno parte del servire, infine, ancora due altri aspetti. Nessuno è così vicino al suo Signore come il servo, che ha accesso alla dimensione più privata della sua vita. In questo senso, servire significa vicinanza, richiede familiarità. E questa familiarità comporta anche un pericolo, quello che il sacro continuamente incontrato divenga per noi abitudine. Si spegne così il timore riverenziale. Condizionati da tutte le abitudini, non percepiamo più il fatto grande, nuovo, sorprendente che Egli stesso sia presente, ci parli, si doni a noi. Contro questa assuefazione alla realtà straordinaria, contro l'indifferenza del cuore, dobbiamo lottare senza tregua, riconoscendo sempre di nuovo la nostra insufficienza e la grazia che viene il fatto che Egli si consegni così nelle nostre mani. Servire significa vicinanza, ma significa soprattutto anche obbedienza. Il servo sta sotto la parola: non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Con questa parola Gesù nell'orto degli ulivi ha risolto la battaglia decisiva contro il peccato, contro la ribellione del cuore caduto. Il peccato di Adamo consisteva appunto nel fatto che egli voleva realizzare la sua volontà e non quella di Dio. La tentazione dell'umanità è sempre quella di voler essere totalmente autonoma, di seguire soltanto la propria volontà e di ritenere che solo così noi saremo liberi, che solo grazie ad una simile libertà senza limiti l'uomo sarebbe completamente uomo. Ma proprio così ci poniamo contro la verità, perché la verità è che noi dobbiamo condividere la nostra libertà con gli altri e possiamo essere liberi soltanto in comunione con loro. E questa libertà condivisa può essere libertà vera solo se con essa entriamo tutti in ciò che costituisce la misura stessa della comune libertà, la volontà di Dio. Questa obbedienza fondamentale, che fa parte dell'essere uomini, un essere non da sé e non per se stesso solo, questa obbedienza fondamentale diventa ancora più concreta nel sacerdote. Noi non annunciamo noi stessi, ma Lui e la Sua parola, che non potevamo ideare da soli. E annunciamo la parola di Cristo in modo giusto solo nella comunione del Suo corpo. La nostra obbedienza è un credere con la Chiesa, un pensare e parlare con la Chiesa, un servire con essa. Rientra in questo sempre anche ciò che Gesù ha predetto a Pietro: sarai portato dove non volevi. Questo farsi guidare dove non vogliamo è una dimensione essenziale del nostro servire ed è proprio ciò che ci rende liberi in un tale essere guidati che può essere contrario alle nostre idee e progetti. Sperimentiamo la cosa nuova, la ricchezza dell'amore di Dio. Stare davanti a Lui e servirlo, Gesù Cristo, come il vero sommo sacerdote del mondo, ha conferito a queste parole una profondità prima inimmaginabile. Egli, che come figlio era ed è il Signore, ha voluto diventare quel servo di Dio che la visione del libro del profeta Isaia aveva previsto. Ha voluto essere il servo di tutti. Ha raffigurato l'insieme del suo sommo sacerdozio nel cesto della lavanda dei piedi. Con il cesto dell'amore sino alla fine, egli lava i nostri piedi sporchi. Con l'umiltà del suo servire ci purifica dalla malattia della nostra superbia. Così ci rende capaci di diventare commensali di Dio. Egli è disceso e la vera ascesa dell'uomo si realizza ora nel nostro scendere con Lui e verso di Lui. La sua elevazione è la croce. È la discesa più profonda e come amore spinto sino alla fine al contempo il culmine dell'ascesa, la vera elevazione dell'uomo. Stare davanti a Lui e servirlo, ciò significa ora entrare nella sua chiamata di servo di Dio. L'Eucaristia come presenza della discesa e dell'ascesa di Cristo, rimanda così sempre al di là di se stessa ai molteplici modi del servizio dell'amore del prossimo. Chiediamo al Signore in questo giorno il dono di poter dire in tal senso nuovamente il nostro sì alla sua chiamata. Eccomi, mandami, Signore. Amen.